Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Va ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Raidon, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad. E sopravvissuto a questo weekend di avventura, poi racconteremo bene quello che è successo. E sono qui con ripensavo alla sigla, no? Infatti con Natasha si sta ridendo perché bellissimo il jingle di Raidon con Eugenio May.
Eccomi!
Che è il punto interrogativo per sapere se riuscirà ad apparire.
Verrà o non verrà?
Al momento le quotazioni sono 50-50, ma i bookmakers sono pessimisti.
È il dilemma di tutti i lunedì.
Quindi...
E quando verrà? Se verrà.
In 5-6 anni di trasmissione, forse quelle 2-3 volte è arrivato puntuale, che è stato veramente un...
Andrebbero segnate le date.
Come ogni morte di Papa, più o meno.
Sono date importanti.
Sì, sì, sì. Allora, alle 21 avremo il piacere di intervistare in diretta Luca Ottaviani, che ci racconterà un po' di come è stato questo della stagione passata 2022, di quello che bolle in pentola per questo 2023, che ormai i campionati si avvicinano, e così ci racconterà un po' come quello che bolle in pentola e un po' di lui come pilota. Come ha iniziato, un po' della sua storia.
Vogliamo sapere la sua dieta.
La sua dieta e come si allena.
Come si allena.
Cerchiamo di capire ogni segreto. No,
sì,
possibile.
Tu prendi nota, però.
Io prendo nota, poi almeno quello più o meno riesco a farlo.
Abbiamo
poi
un quaderno pieno di note.
Sì, abbiamo tutti i segreti.
Sì, ma se lo metti in pratica, tesoro mio.
Mi piace mangiare. Poi per fortuna le tute ormai da un po' di tempo hanno le parti
sono elasticizzate.
Esatto, si adattano bene, quindi quando le mettono, che sei bello tra virgolette in forma, no? In senso buono, e sei bello attillato, fai anche una bella figura. Quando invece poi nel tempo ti lasci un po' andare, sembrano un po' gonfiate, no? Come i palloncini che si slargano un po', come ieri, no? Dopo mangiato alla Grinduro siamo stati benissimo, si è fatto un bel pranzo. E...
La cosa importante, alla Grinduro,
sì,
per
esatto,
fare il pranzo.
Sì, infatti c'è stato un momento in cui ho detto, ma io alla fine vengo quasi esclusivamente per mangiare.
E
avevo la mia bella tutina, no? Della Sixtet, che ti fa anche figo, no? ti senti figo dentro
e molto dentro, nel
sì,
mondo del profondo.
Mi sono visto di lato all'arrivo, ero tutto bello, no? Bello in forma. Dopo pranzo c'era un attimo di
abballamento.
Sì, difettava un po', ecco, c'era la gobba del cammello rovesciata. Allora, quindi è stata una bella domenica di avventurosa, perché
di gennaio,
sì, fredda, abbiamo beccato la neve, quindi comunque ecco, fare enduro con la neve, il paesaggio innevato è una bella esperienza. L'unica cosa su cui un po' si è patito, forse sentendo anche gli altri ragazzi, un po' il freddo alle mani, visto che comunque con un po' di neve, nevischio, pioggia, e l'acqua dei guadi e tutto quanto, un po' di temperatura sulle dita un po' si è patita, ma è stato molto bello. E per chi se lo stesse chiedendo, voli miei fino alla pausa pranzo zero.
Dopo ti sei appesantito.
Dopo probabilmente è calato un po' l'attenzione, un po' anche un pizzico forse di stanchezza. Ho deciso di fare
la digestione.
Sì, ho deciso di digerire un tronco volando. E poi ho visto il mio lungo stacco di coscia, ho deciso di appoggiare il piede dove non c'era l'appoggio e di svaccarmi comodamente nel fango sotto la moto.
Ma non sei stato l'unico.
No,
chi vuoi ringraziare? Chi vuoi salutare?
Allora, saluto i ragazzi della Grenduro, Andrea Lemorini e Leonardo Tonelli, che hanno sempre tanta pazienza e nel portare a giro noi, diciamo senza vergogna, neofiti, quindi ci siamo veramente divertiti, per molti è stata una prima volta e ovviamente non sarà l'ultima. Poi scopriremo un po' di cose in più. E cose particolari, salutiamo Kawarobi, che è sempre
alle prese, Roby,
con la sua schiena logorata.
Ma
e lo sentiamo più tardi.
Più tardi lo sentiremo, sì, sì, bene.
Più tardi andremo a scassare gli zebedei anche al buon Kawa, che giustamente prima ci fa: ma guarda, questa sera non è che me la sento molto. Eugenio, non, piuttosto non posso fare niente perché non so dov'è, quindi non posso andarla a cercare, ma Bonkawa risponderà. E per la gioia di Natasha, ecco, un aspetto negativo delle, tra virgolette, dell'enduro per chi ci aspetta a casa è che si arriva con, per quanta attenzione si faccia, un po' fangosi qua e là, e quindi si lasciano ciolle di fango un po' qua un po' là in doccia, sulle scale, ecco, e quindi devo prestare maggiore attenzione se voglio rimanere sano. Quindi dolori da cadute, da appoggiamenti vari, nessuno, però mi sono risvegliato un po' dolorante, quindi,
no, esageriamo,
ma frollato non si sa, mentre dormivo mi ha battuto come un tappeto per levarmi il fango. Allora, poi tra poco faremo anche una piccola sorpresa che non vi svelo e vi dirò tra poco. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo con voi. Raidon nuovamente in diretta e abbiamo rintracciato uno degli avventurosi enduristi di ieri, Alessandro Barsi. Ciao Alessandro.
Ciao, ciao Fabio. Ciao.
Allora, siamo qua in diretta con Raidon dagli studi di Radiograd e il network Gemini Network. Allora Alessandro, racconta un po' questa esperienza in agrienduro, dove alla fine vi ho buttato in modo spartano pronti via.
No, allora, esperienza assolutamente da ripetere, perché al di là della giornata più che impegnativa, però il clima bellissimo, cioè neve, fango, pioggia, sole, nebbia, cioè mancava la grandine, poi si è preso tutto.
Mm-hmm,
e percorso più che soddisfacente. Io non ho parole, mi sono divertito tantissimo e ti ringrazio soprattutto di avermi avvisato di questo evento. E spero ce ne sia un altro a breve.
Sì, speriamo.
Da rifare subito.
Sì. Casomai non sarebbe chiedere molto una giornata di sole, interamente di sole, però vabbè, cioè, ci si accontenta, ecco. Allora, per te era la prima volta in enduro?
Ho fatto qualcosina col 125 anni fa, però niente di simile.
Ok, quindi comunque con moto un po' più grossa, te avevi un 300 o un 250?
No, avevo il 250, okay. Gestibilissimo.
Ah sì, avevi la gemella mia, lo Squarna,
esatto.
Sì. Bene. A differenza mia, che ho uno stacco di coscia con quei 20-30 centimetri in meno rispetto ad Alessandro, in alcuni momenti mi è mancato un po' d'appoggio tipo di sicurezza a terra, ma ho lottato, ecco. Quindi tolto una volta, ho lottato strenuamente e sono rimasto in piedi. Tu invece, Alessandro, grossi problemi non ne hai avuti.
Meno male, almeno lì.
Qual è stato il punto del percorso che ti ha messo un po' più in difficoltà?
Forse dopo pranzo, dove scollettava sulle pietre, sul ghiaione, che non si vedeva che c'erano i canaloni, ci sono arrivato, diciamo, un pochino convinto. E tra un po', cioè, detto proprio chiaramente, entro dentro il bosco, dritto per dritto.
Vabbè, d'altronde siamo nel bosco, un po' meno ci siamo, ecco.
No, sì, no, perché altro volevo abbracciare una betulla lì.
Ecco, vedi, perché non sembra, ma siamo amanti della natura, ecco. Infatti questa è una cosa veramente bella.
Abbracciare gli alberi, non lo so.
No, casomai, abbracciare gli alberi no, però almeno non in moto. Veramente fare i sentieri e passare nel bosco con la neve, cioè è qualcosa di veramente particolare. Sbaglio o... Anche te?
No, è
bello.
Sensazione fantastica, unica, e devi farla per capirla, perché non la puoi descrivere.
Io, ecco, ho un rapporto complicato con i tronchi e semitronchi, eccetera, anche l'altra volta. Io su quello, come l'altra volta, un po' di fango, ho fatto il mio primo volo della giornata e poi, ecco, ho scoperto che preferisco le superfici dure, casomai anche sassose e viscide, ma sul fango devo lavorare un po', quindi devo forzarmi, fare un po' il suino nella porcilaia col fango per migliorare da quel punto di vista. Tu invece quale superfici hai preferito di più?
Io invece, al contrario tuo, preferivo il fango. proprio gas in fondo, pattinare, scodare, smerdare, tutto.
Ecco, a casa come ci sei arrivato? Fangoso o abbastanza in condizioni decenti?
No, per fortuna in condizioni decenti.
Io mi sono portato dietro almeno lo quello. Zaino con il fango e quindi insomma ho riempito un po'.
Ah, il marsupino un po' sporcato, ma niente di che.
Infatti lo zaino l'ho portato con me in doccia ed è tornato bello pulito. Ecco, e i guadi, come ti sono, ti sei divertito a fare i guadi nei torrenti?
Sì, sì, poi dopo soprattutto a togliere i pesciolini dagli stivali, è stata una sensazione anche quella proprio bella.
Visto che era caldo, giustamente.
Sì, esatto.
Con quei 5-6 gradi.
Era il clima perfetto.
In quel punto, quei 4-5 gradi e poco sopra il nevischio, insomma, ci stava. Molto bene.
Assolutamente, sì.
E anche dal punto di vista mangereccio direi che ci hanno trattato molto bene.
Sì, con i guanti, cioè con i guanti proprio di velluto, tutto delizioso.
Molto bene, molto bene. Ecco, che cosa ti piacerebbe di più o di diverso da un tour al Grenduro?
No, semmai in un secondo momento, una seconda volta, quando uno se la sente, fare anche uno step più complicato, magari una sassaia o un qualcosa di un attimino sopra. Ovviamente, cioè, è tutto a rischio e pericolo della persona che lo vuole fare.
Cioè della serie. Andiamo.
Farsi male un attimo.
Moriamo da eroi.
Vabbè, bisogna osare, no, alla fine.
Sì, sì, sì. Ecco, nella mattinata il pezzo nel bosco, proprio bosco, dentro al canale, quello è stato divertente.
Sì, e soprattutto per certe persone che ho visto che hanno avuto non poche difficoltà.
Io ho avuto il problemino che non riuscivo a trovare il freno posteriore, quindi per forza di cosa ho dovuto, per sopravvivere, utilizzare un po' l'anteriore, e quindi insomma, diciamo che me la sono cavicchiata nonostante tutto, però tutta esperienza che entra.
Sì, sì, assolutamente. Alla fine, per fortuna, nessuno si è fatto male, ci siamo divertiti e l'importante penso sia quello.
Sì, sì, si è portato la pellaccia a casa, tutta esperienza, tutte cose nuove, e soprattutto se c'è la voglia già, come mi pare di capire, di tornare, qualcosa che ha funzionato bene.
Sì, sì, anzi ho consigliato anche altre due persone di venire, io proprio per fare gruppo, perché è una cosa che voglio che facciano, perché so che si divertirebbero.
Poi casomai in mezzo al freddo e al fango ti malediranno senza un domani.
Sì, mi tirano i sassi, i tronchi, mi abbandonano lì mezzo morto, però l'importante è che vengano.
È in amicizia, quindi è tutto fatto in amicizia, quindi è a fin di bene, ecco.
Sì, sì, va sempre bene.
Quindi dai, vediamo se febbraio o marzo ci si rinfanga come si deve.
Più che volentieri, lo sai.
Sì, sì, sì. Allora, te invece poi com'è rivenuto anche a provare il GECO, quindi con le mini GP?
No, invece no, non ce l'ho fatta, perché l'unica volta che dovevo venire poi ho messo acqua, pioveva.
Ah,
e si è
okay, ok, quindi erano venuti gli altri due che te hai citato. Sì. Ecco. Che infatti mi ricordavo che dovevi venire, poi non mi ricordavo più se eri venuto o meno. Quindi dai, vediamo di recuperare quando una giornata, anche se fredda, ma asciutta, lo permette. Vedrai che ti divertirai,
sì,
anche
sì.
Lì.
Ma io te l'ho già detto, la prossima volta che organizzi per il GECO, il mio nome mettilo subito a prescindere. Cioè, vai tranquillo.
Bene, bene, bene. Quindi non ci si fa mancare nulla. E terra, asfalto, strada, tutto. Noi tanto poi,
certo, bisogna essere
avventurosi,
completi a 360 gradi.
Poi noi ci si ritrova mercoledì per la nostra consueta birretta.
Certo.
Quindi poi a proposito, se qualche motociclista vuol venire a trovarci il mercoledì dalle 8:30 più o meno alle 10:30, perché comunque non si fa grosso modo troppo tardi, perché il giorno dopo si lavora, ci si ritrova al piano di sopra, quindi al primo piano, al Nicolas Pub e a Lucca. Quindi spargete la voce. E Alessandro, programmi per questo 2023? Cosa ti piacerebbe fare?
Intanto riuscire a fare una pistata, perché ancora non sono riuscito e vorrei buttarmi anche su questa esperienza.
Bene, hai già qualche idea in mente su che come pista, ecco, intendo?
Volevo provare Magione, onestamente. Come regalo di compleanno andavo a fare un giro a Magione, giusto per...
Con che moto?
Per iniziare. Con la mia moto, la Dorso Duro 1200.
Ok. Molto bene, quindi una Aprilia.
Sì, esatto.
E che, tra l'altro, in questo momento so che stai sistemando un po' di cose.
Sì, in questo momento penso che la parte più grossa della moto sia il telaio e basta, perché è tutto smontato, neanche l'IKEA è una cosa simile.
Ok, quindi vabbè, nel periodo freddo diciamo che, visto che ti annoi, ti smonti la moto e poi te la rimonti, te la sistemi, fai un po'... giochi un po' al puzzle.
Eh sì, poi aveva proprio bisogno di una pulita, un tagliando completo, un cambio, candele, filtri, tubi... No,
quindi casomai uno fa un tagliando, no, si immagina, no, che visto che è un meccanico, uno se la faccia, eccetera. No, lui praticamente la smonta tutta, smonta qualsiasi cosa e poi se la rimonta con calma.
Vabbè, ero lì, c'avevo la testa del motore, che fa, una cambi la guarnizione nel dubbio, era lì.
Una volta che sei lì, poi una volta che hai aperto cosa fai? Una lucidatina qua, una cosa tira l'altra, come le ciliegie.
Poi nel dubbio lo porta a fare il gioco valvole, quindi si fa un controllo completo.
Una volta che hai tutto in mano, si fa tutto. Molto bene, molto bene. Quindi comunque bravo, l'importante è tenere sempre in ordine la parte meccanica, e quindi meglio di così non si può, direi.
Speriamo.
Allora,
metto il mio.
Fai bene. Allora, noi ci rivediamo mercoledì. Se vuoi salutare qualcuno, microfono aperto, saluta pure chi vuoi.
Se mi sta seguendo Federico, il Guidotti, che sicuramente penso sia all'ascolto.
Poi lo interroghiamo, vediamo se stava ascoltando o meno. Se no mercoledì paga pegno.
Paga da bere.
Molto bene. Ciao Alessandro, ci risentiamo.
Ciao, grazie mille, ciao.
Allora, mentre ringrazio Alessandro che è stato così gentile da improvvisare questa chiamata per sentire anche un parere esterno, no, su questa avventura, saluto brevemente gli 8 compagni di avventura, quindi Alberto, Alessio, Gerald, Daniel, che in questo momento è in un posto molto molto caldo per lavoro, è partito stamattina ed è arrivato in Lituania, quindi cioè, se qui fa nevica e sugli Appennini fa freddo, non immagino là, ecco, quindi
mamma mia.
Alessandro che abbiamo sentito, Michele, Lorenzo ed Eugenio che al momento è ancora disperso, non pervenuto. No, non era la porta che si muoveva.
No, le allucinazioni.
Vabbè, ci sta. Allora, adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi ci prepariamo per il collegamento con il nostro super ospite Luca Ottaviani. We'll be right back. Fuma Heroes fatta dai Motorhead, questa bellissima cover. Siamo nuovamente in diretta qua con Ride On ed è un piacere avere con noi Luca Ottaviani. Ciao Luca!
Ciao a tutti!
Ciao!
Allora,
benvenuto!
Luca. Allora, partiamo subito a manetta, come si suol dire. Luca, raccontaci un attimo com'è stata, come giudichi e valuti questa stagione 2022?
Allora, un po'
travagliato.
Il finale non tanto. Sì, all'inizio siamo partiti bene, poi purtroppo il regolamento nella 600 Supersport è cambiato nel 2022, sono entrate delle case come la Ducati e anche l'MV con la 9800 che hanno fatto un po', diciamo, lo step. Sono le moto un po' più nuove e a inizio stagione erano un po' più in difficoltà, mentre alla fine hanno trovato la quadra. Forse quello è stato un po' il problema con la Yamaha.
Ok. E secondo te questo step è derivato dall'elettronica maggiormente o dall'adattamento anche del team in generale su queste nuove big super sport?
Secondo me è una combinazione. Allora, le moto sono le più giovani, quindi le più prestazionalmente sono le più forti,
hanno più margine
dal
punto
di vista. Esatto, mentre la Yamaha, la Kawasaki sono moto comunque del 2008 e perciò ormai sono arrivate alla fine,
al massimo di quello che possono esprimere. Sì,
esatto, quindi bisogna essere veramente in palla su tutti i fronti per stare davanti con le Yamaha, a meno che non cambino di nuovo i regolamenti, perché ora ho sentito che Scott Smart, che sarebbe colui che decide quei regolamenti al mondiale, è stato sollevato dall'incarico, è stato messo un altro uomo, quindi non lo so come sarà questa stagione.
Quindi dovranno fare probabilmente qualche aggiustamento.
Esatto.
Ecco, invece per questo 2023 c'è un grosso cambio per te.
Sì, cioè quest'anno parteciperò sempre al campionato italiano velocità, ma cambierò team e cambierò anche moto, quindi correrò con il team Extreme Racing Service, che ha uno storico nel campionato italiano molto importante, dato che ha vinto due titoli italiani negli ultimi 5 anni, e con l'MV Augusta, quindi dai, un progetto con una moto italiana, una moto sempre affascinante perché è un marchio storico del motociclismo italiano, e quindi mi fa molto piacere partire con questo nuovo progetto e con un team come l'Extreme Racing Service, che è uno storico
di peso
molto importante. Certo.
Ecco, esatto. Quindi passi da un 4 tradizionale in linea a un 3 cilindri.
Esatto, moto un po' ignorante, non è una giapponese.
Ecco, hai già avuto modo di provare il cambio di motorizzazione?
Sono riuscito a provarla ad ottobre, ho fatto pochi giri a Misano, quindi qui vicino a casa mia, io perché sto nell'entroterra pesarese. Dai, è andata bene, una bella moto, ecco. Particolare perché sempre c'è quella natura italiana, non è facile come una giapponese, però è sempre molto
affascinante.
Bella.
Ecco, la differenza maggiore del motore, cosa ti è piaciuto maggiormente proprio a pelle?
Allora, mi è piaciuto il rumore, perché il tre cilindri ha un suono particolare.
Rocco.
Esatto, è un po' più rock come suono, invece sì. Il 4 in linea è, ormai sarà che tutte le moto più o meno sono così, le giapponesi. E poi la moto va veramente forte, ha un'accelerazione molto, cioè, spaventosa dal mio punto di vista, ha una gran frenata perché è un impianto di serie, esce già tutto a full Brembo, quindi rispetto a una giapponese c'ha quell'arma lì in più, e poi è un po' pesante ed è rigida rispetto a una moto giapponese, è più una moto da corsa.
Ok, come tutte, diciamo, di solito le moto italiane hanno un DNA un po' più pistaiolo, un po' meno friendly, e casomai però per chi la sa sfruttare bene riesce a trovare quella sintonia che ti permette qualcosa in più.
Speriamo, dai, lavoreremo per quello.
Quindi,
lavoreremo per quello.
Sì, quindi il campionato inizierà verso aprile.
Il 30 aprile.
Ok.
Quindi a fine mese.
Però hai dei test in vista per continuare l'affidamento?
Parto giovedì, andiamo 3 giorni in Spagna.
Ok.
Gireremo ad Andalusia Circuit, che è ad Almeria, un nuovo circuito che sorge proprio di fianco al circuito storico di Almeria, e lì faremo il primo vero shakedown con la nuova moto.
Quindi avendola provata a ottobre, delle indicazioni di solito per settarti su di te l'ergonomia le hai già fatte o ne approfitterai durante questi test?
Lo faremo particolarmente in questi 3 giorni di test.
Okay.
È qui dove lavoreremo e butteremo giù le basi solide per poi lavorare di fino quando torneremo in Italia. Sono 3 giorni di test molto importanti.
Ok, quindi prepari tutta la base, no? Un pacchetto di partenza su cui poi adatti via via durante sulle varie piste.
Esatto, il primo lavoro da fare, dai, è stare bene in sella, sentirsi comodi, che è la cosa fondamentale, no? Sentirsi in comodità sulla moto per esprimere al meglio poi le mie doti. Poi dopo lavoreremo con tutto il setup della moto in Italia, anche perché comunque il clima non sarà fantastico, perché proprio in questo periodo è arrivato il ciclone, il mega ciclone freddo anche in Spagna, però avremo, ci saranno 3 giorni di sole però con temperature molto freddo, fredde, che poi okay, non, che non ritroveremo più diciamo durante l'anno.
Ok, capito. E curiosità, come si allena Luca Ottaviani? Fai una dieta, che più o meno che tipo di dieta, come la tua routine da atleta, da pilota?
La mia routine da pilota è questa. Allora, dieta sempre, tutto l'anno, purtroppo, però tanto bisogna essere sempre in forma, e mangio normale, niente di particolare, però senza dolci, dai, stravizi no.
Ok.
E poi mi alleno in palestra 4 volte a settimana, e se il tempo ci assiste vado a girare in moto 2 volte a settimana.
Ecco, con che moto?
Io ho la fortuna di, siccome sto diciamo nell'entroterra pesarese, di girare a ranch, perciò ho una moto da flat e un motard.
Ok, ok. E quindi anche te ti alleni tanto con la gestione della perdita di aderenza.
Esatto, esattamente, che è un bel allenamento. Poi dopo ci sono, dai, stanno nascendo anche delle piccole piste in giro per l'Italia, ce n'è una anche bellina a Orte, mi alleno sì, quando Vale non c'è, ed è sempre, sempre bella come, come allenamento girare col flat, innanzitutto perché è molto divertente, e poi comunque ti allena a gestire il traverso, la perdita d'aderenza, molto
fa sensibilità,
allena sulla sensibilità. Sì. Esatto.
Tra l'altro, ecco lì, se non ricordo male, è proprio lì a Orte che fa i corsi e le giornate di flat, Stefano Lupini con Marco Governatori.
Se non ricordo, esatto,
male. Sì,
esatto.
Sì, sì, conosco, esatto, conosco. E, tra l'altro, ecco, è arrivato anche qua in studio il buon Eugenio che si scalda dal,
ciao.
Dal freddo. Ecco Luca, un consiglio per chi vuole intraprendere la carriera da pilota, visto che so che te hai dovuto stringere molto i denti, perché sei, posso dirlo, uno di noi, uno che ha una famiglia normalissima, e quindi nel motorsport, che costa una barcata di soldi, insomma ti sei dovuto fare il mazzo.
Allora, Dio, mi fai una domanda. Allora, la cosa fondamentale al giorno d'oggi è avere una baracca di soldi, ma se uno non li ha, farsi aiutare dagli amici, ecco. Io sono partito un po' così, mi sono dato da fare io in primis, perché era una cosa che volevo con tutto me stesso, però mi hanno aiutato anche tante persone vicino a me, a partire dalla mia famiglia e poi da tanti ragazzi che ho conosciuto anche durante il mio percorso, perché comunque lo sport, come tutte le passioni, se lo fai con tutto te stesso, ti fanno conoscere anche delle persone che poi diventano delle persone speciali, perlomeno per me sono diventate, dai, dei fratelli che non ho, io sono figlio unico, quindi delle persone importanti nel mio percorso.
Bene, bene.
Però molto secondo me dipende, lo devi voler fino in fondo, è una cosa talmente grande da raggiungere che ci devi mettere veramente tutto te stesso, da allenarsi all'extra, quindi cercare gli sponsor, dai, è così.
Sì, perché i sacrifici, se è una cosa la si vuole, sono sempre sacrifici, però pesano tra virgolette meno, quindi uno li fa volentieri, c'è una grande motivazione.
Esatto, ti svegli al mattino con
l'idea dell'obiettivo,
una marcia in più.
Certo.
Esatto, ecco. Esattamente.
E prendendo la tua carriera, no, come spunto, il fatto che comunque quando eri più giovane, no, ti eri già fatto vedere per le prestazioni, quindi non sempre le prestazioni sono sufficienti a farti aprire le porte.
Sì, io sono una storia un po' particolare. Io, allora, mio babbo è sempre stato appassionato di moto e mi ha fatto correre in minimoto, fino a 14-15 anni. Mi ha fatto correre anche con degli ottantini, una volta non c'erano le mini GP. Poi dopo quell'età lì mi ha dovuto fermare perché noi c'era una famiglia normale, mio babbo era un artigiano, mia mamma fa la dipendente. E dopo io a 18 anni mi sono rimesso in moto perché era una cosa che
ti mancava.
Mi tirava il culo di stare a casa. Con Morbidelli, ho vinto anche il campionato europeo, non è che ero l'ultimo
dei patacca
del gruppo. esatto. Perciò mi sono dato da fare con l'aiuto, ti ripeto, anche dei miei genitori, perché io sono partito, ma poi dopo loro mi hanno dato una mano anche loro e mi sono ricreato un'opportunità. E quindi io, tutto sommato, di quello che ho fatto fino adesso sono abbastanza contento. Non mi accontenterò però di quello che ho fatto fino ad oggi, perciò nel 2023 cercherò di togliermi qualche altro sassolino dalle scarpe.
Bene, bene, bene. Tra l'altro, ecco, hai un stile di guida, tra virgolette, moderno, visto che
sì.
Tendi a spanciare tutto il gomito, cioè pieghi, esponi molto il corpo.
Sì, adesso tanto al giorno d'oggi è quello lo stile. Quello.
Ecco, anche te quindi hai fatto uno step di evoluzione dello stile per adattarti all'elettronica, al cambiamento dei pneumatici. È una cosa che va di pari passo e quindi se uno si riesce ad adattare riesce ad avere qualcosa in più oppure no, secondo te?
Secondo me è molto importante andare in quella direzione perché comunque i pneumatici sono sempre più prestazionali, perciò ti permettono angoli di piega veramente importanti. E l'elettronica comunque sta giocando un ruolo importante, no, nel motociclismo, perciò sfruttare la massima prestazione sia dell'elettronica che delle gomme ti aiuta a avere quel click in più.
Okay.
Quindi sì.
Quindi
è importantissimo.
Per sfruttarla al 100% serve uno stile di guida che segua di pari passo l'evoluzione tecnica.
Esatto. Okay. Esattamente.
Ok.
Esattamente.
Perfetto. Ecco, qual è la cosa secondo te che un amatore in pista non deve fare?
Allora, non deve fare... Secondo me non devono, io fossi un amatore non mi concentrerei sui tempi, sull'essere aggressivo in moto, ma cercherei di capire prima la tecnica di guida, che è fondamentale per guidare forte ma in sicurezza, perché comunque è sempre uno sport,
cioè
non è che giochi a calcio, perché è che ti rompi una caviglia e vai a casa, male che ti va. Ci si può far male, quindi avere il controllo del gesto che fai è fondamentale. Quella cosa lì è la prima cosa che cercherei di spiegare.
Ok, quindi avere idea del contesto in cui uno si trova, cosa sta facendo.
Esatto.
Bene. Ecco, poi ecco, ne approfitto, no? Tanto che sei lì di zona e quindi conosci molto bene, anzi sicuramente meglio di me. Salutami l'Andreani, mi arrange.
Ah, ok, Andri, lo conosco bene, Andri.
Sì, sì. Salutamelo, l'abbiamo intervistato un mesetto fa. E, tra
sì, sì, lo so, ho visto il vostro post.
Sì, sì.
Forte, Andri numero uno, diciamo.
Porca miseria. Ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove ti possono seguire.
Allora, mi potete seguire su Facebook, su Instagram, mi chiamo Luca Ottaviani, ho il numero 111, perciò Luca Ottaviani 111, è facile. E poi vi aspetto anche in pista.
Sì,
il campionato italiano velocità, come no, dai.
Sì. Ecco, curiosità,
conto.
Il numero, il 111, da dove è nato?
Okay. Da piccolo mi piaceva la moto, la Honda Castrol che usava Aaron Sly, ma a me piaceva in verità la moto, le colorazioni, lui aveva il 111 e perciò
è rimasto.
Esatto. Bene. Proprio per la moto, capito? Per le colorazioni, quella onda lì.
È una bella, 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 un bel pezzo di storia.
Era una figa, devo.
Davvero. Allora Luca, io ti ringrazio tanto della tua disponibilità e ti verremo a trovare e ci si saluterà.
Dai, lo trovo di sicuro.
Di persona. E Eugenio lo troverà col pizzetto lungo là nel paddock che gironza là, che scappa.
Vai, vai, vi aspetto, vi aspetto.
Ciao Luca, grazie mille.
Ciao, grazie.
A voi, ciao. Grazie a voi. Ciao, un abbraccio.
Ciao. Ciao.
Allora, incredibilmente i bookmakers hanno sbancato perché è apparso Eugenio distrutto.
Molto stanco, sì. Sì.
Bisogna dirlo, dopo una certa età...
ma non sono stanco fisicamente, eh. No,
ma anche mentalmente, uguale.
Sono un po' mentalmente stanco,
i tempi di recupero si allungano.
No, beh, sì, no, è stata una bella giornata. No, fisicamente pensavo di essere peggio.
No, io solo qualche dolorino sulle spalle, ma sono le mie spalle cose normali, ecco, quindi...
No, io invece ne sono uscito bene.
Oh, 2-0-0, vedi? Io invece, vedi, come ti ho detto durante il video a pranzo, boccate zero per ora,
per
infatti subito dopo 10 minuti una.
Vabbè, può succedere, però devi ammettere che stavolta hai avuto l'opportunità di avere una comparativa fra un elettrico e un termico.
Per quanto anche Leonardo, no?
No,
si è rimasto,
io
no,
ho fatto una domanda.
Sì, si è rimasto sorpreso della mia risposta in merito. Vince 10-0 il motore inquinante.
Il termico.
Il termico, cioè non c'è, ma anche proprio come erogazione, cioè come risposta, immediatezza dell'erogazione, cioè che è immediato.
Da neofita, perché te sei neofita.
Sì, è stata la prima giornata vera in enduro con la moto a motore.
Cosa consiglieresti a un neofita? Come te fai le domande agli altri? Io te le faccio io.
Di partire con un 250.
Intervistiamo Fabio.
250, quattro tempi.
Aspetta, rifacciamo da capo. Allora, Nati, tu fai la sigla. Tu fai la sigla e io.
Pam, pam, para, pa, pa.
Benvenuti a Radio Grande. Oggi intervisteremo Fabio Di Quintrillo. Allora Fabio, da buon collaudatore quale tu sei, da buon maestro istruttore
su strada,
hai provato a cimentarti come al solito, perché delle esperienze bisogna farle tutte, bisogna
buttarsi.
Come hai provato il free track, quindi hai provato anche l'enduro. Lei ha voluto sottolineare, vigliacca,
voi non l'avete sentito. No, ieri mi sono lanciato anche dalla moto, sì.
Comunque, vabbè.
No,
Da neofita la prima volta hai preso una moto elettrica,
sì,
sensazione.
Perché ero il più leggero.
Perché eri più leggero, non sei un vatusso purtroppo, le moto da enduro sono un po' alte.
Sì, infatti mi sto stancando le
comunque, anche. Hai provato tutto il giorno una moto elettrica, sensazioni.
E allora, facile perché non hai i comandi, cioè non hai
la frizione, il freno posteriore
e nel cambio, quindi pronti via, tipo scooter.
Perfetto.
E anche se ho provato le varie mappature, la 1 è molto proprio facile, giusto per capire come starci sopra, ecco, quello può essere adatto a chi non ha mai, effettivamente vuol provare e non ha mai guidato una moto, casomai solo lo scooter, quello può andare bene. In mappa 2 inizia già a spingicchiare un po', quindi un pochino va, e mappa 3 va. Però ecco, la differenza è che non senti
il
rumore, non senti...
Ok, ti manca la sensazione. Sì. Poi, seconda giornata, da neofita ancora, hai provato una moto termica,
sì,
un bellissimo Husqvarna,
250,
quindi una motorizzazione intermedia, dai.
Sì. Secondo me è quella giusta per
iniziare. Sì. Come ti sei trovato?
Allora, rispetto alla...
Bene. Intanto come ti sei trovato?
Bene.
Subito?
Sì.
Da Quito?
Sì.
Appena ci sei montato sopra?
Sì. L'altezza più o meno è simile e... il sentire il rumore che borbotta l'ho trovato molto più rassicurante del fischio.
La vibrazione sui cocci che gli manca.
No, è proprio il rumore, no? Il sentire.
Ok,
la
sensazione.
Risposta più immediata dell'acceleratore.
Ok, risposta più immediata è una. Accendiamola.
Poi il poter modulare con la frizione.
Ok, poter giocare con la frizione per uscire sì. da diverse situazioni, cosa che con l'elettrico è
non c'è. E l'unica difficoltà è adattarmi con gli stivali, che sono molto molto diversi da quelli stradali o da pista, sono più simili a quelli da sci, sì. quindi è come avere un gesso alla gamba, trovare la posizione per utilizzare il cambio e soprattutto, visto che è molto stretto per questioni di passaggi, no? nei canali stretti, la leva del freno posteriore, la sensazione di dove è il piede, dove è la leva, ci ho messo un po' a trovarlo. Però ecco, una volta trovato e capito dov'è,
e adesso la domanda che ti a un neofita, cosa sì. consiglieresti?
Di partire con quello a benzina.
Quella a benzina, sì. termico.
Sì, se già guida la moto e quindi ha dimestichezza con i comandi, quindi frizione e okay, cambio.
Un termico
sì,
sicuro.
Sì, anche perché cosa su cui mi devo allenare è rispetto alla strada. Che è molto
cercare te lo dico io, cercare di scansare gli alberi.
Vabbè, quello sì.
Perché quella è una cosa fondamentale, sì. Fabio. Ultimamente gli alberi, cioè, t'abbracciano, non
no,
si sa quali motivi.
Ti rami,
trovi a terra,
rami,
cioè,
rami.
Qualsiasi cosa ti piglia. Vabbè,
stavo andando su un cespuglio con un paio di rami, ma hanno praticamente levato la
natura. Facevi la parte della natura, sì, la damo
sì,
sulla
sì,
moto.
I rovi mi hanno abbracciato, mi hanno levato la gamba e tutto il resto.
Comunque, seconda giornata, sei arrivato, sei sì, partito. Come ti sei trovato? Il secondo giorno che hai provato l'enduro.
Bello.
Vero enduro.
Bello.
Con la neve.
Con la neve, cioè paesaggio.
Fango.
Paesaggio bellissimo.
Ecco, col freddo.
Ma guarda, quello che è effettivamente ti diverti perché si muove. Però al tempo stesso mi mette un po' più in difficoltà perché sono sensazioni che mi mettono un po' più di ansia. È proprio il fango alto, quello mollo che ti si impasta, inizi e quindi lì c'è da rodare un po' di roba.
Perché il problema qual è?
Che ci dovresti arrivare un po' più in velocità.
Appena senti che la moto ti parte
mi viene
un po',
da alleggerire
chiudi.
Un po'.
È l'errore più grosso che si può fare,
invece
in quel
dare.
Momento glielo devi schioccare di buono al limitatore, allora ci esci, quindi la difficoltà è stata un po' sì.
No, è proprio questione di che se ti inizia a muovere così su strada, se non chiudere del tutto no, ma se non alleggerisci un pelo sai già che casomai decolli,
lo devi mantenere sì. col gas costante, così quando parte la tieni una bella spazzolata fino in fondo finché non si ferma. Come ti è sembrata questa giornata? Sei andato un po' più fortino, cioè eri dietro a me.
No, bello.
Siamo andati, no, piano. Sì, no. Siamo andati giusti,
sì,
ti sei divertito.
Sì, molto.
Fettucciato lo digerisci meglio.
Sì, devo ricordarmi di, anche lì una differenza rispetto, più che altro per il frazionamento del motore, che è monocilindrico, devo abituarmi di più a usare marce più alte, perché è abituato al...
Cambi presto.
No, e cambio troppo tardi. Cioè,
ormai è troppo
tardi. Sì, no, nel senso, cioè, devo tenerla un po' più sotto coppia, soprattutto sul fango, e perché comunque la coppia c'è, spinge, visto anche la rapportatura, mentre invece sono abituato a rapporti un po' più lunghi da strada e quindi a tirare un po' più le marce e a sfruttare un po' anche il freno motore. Quello è una cosa su cui devo lavorare di più. Infatti una volta... utilizzato più della seconda, terza, quarta, è diventata una cosa molto più easy. Ad esempio i guadi
il guado sei riuscito a passare lì,
sì tranquillo,
facile.
E
le radici che gli rimangano un po' ostiche,
no,
perché ha paura, è un po' indigesto
a questo giro il radicone semitronco,
sì. Ha tradito come l'altra volta.
Ma, no, l'altra volta l'ho fatto perché troppo piano e sono affondato davanti. Lì. Questa volta è il contrario,
è troppo forte,
sono volato su con la radice.
Però dai.
No, la cosa è che non era complicatissimo, però la prima volta che fai un bel dentino in discesa alto, era un 5-10 metri.
Quella lì. Sull'erba motore.
No, sull'erba che poi veniva giù.
Sì. Ecco. Lì ci dovevi arrivare pieno. Oh, come ho fatto, hop, là, giù. No.
Quello è una cosa che io che soffro di vertigini un po' di...
Ti dà fastidio l'altezza.
Sì. E quindi, sì, tutto sì. indietro, però ho detto...
Lasciala andare.
Vai, ormai siamo andati via.
Esatto, quando poi senti il piano freni.
Poi tipo sarei arrivato con me, no, tutto a posto. È più l'idea del vuoto, perché soffre di vertigine, quella cosa lì ti strizza un po' le chiappe.
Comunque dai, non sei stato il solo. Perché ho visto dei voli io molto peggio. Ho visto dei voli bellissimi.
Bellissimi. Quello normale. Però, il secondo volo, dai, non si può. Cioè, mi sono appoggiato a terra perché nel fango mi sei intraversata. Ho cercato di zampettare da un lato, ma è scivolato.
Hai questa immagine, lui su un enduro e con i piedini che
zampetta
come i paperetti.
Uguale. E praticamente da un lato mi è scivolato, ho scosciato dall'altra parte, avendo visto, no? Un pezzo di erba, pensando che fosse erba, invece era vuoto e sono affondato con la moto dietro. Vabbè, mi sono impantanato dentro. Tipo ventosa, vabbè.
Però dai, hai fatto anche il pomeriggio, quindi.
Sì, no? Lì per lì ho detto, va, dopo ho mangiato, c'ho la biocco, però vabbè, via, che sarà mai? Il pomeriggio, infatti, i 5 minuti dopo ero già sdraiato, che scivolava.
Sì, io ho avuto un attimo di crisi, verso l'una e un quarto, sì.
Che ti sei addormentata al sole, con la bolla.
Sì, c'ero proprio in catarsi più completa. Il pomeriggio, i primi momenti un po', poi ho detto... Comunque, bisogna che dia gas perché sennò qui mi addormento.
Comunque la cosa ganza è peccato che di lì non c'era la ripresa, se no avremmo avuto del materiale il perfetti di moto.it nella rubrica guadi perfetti.
Gerard ha fatto una cosa da paperissima sprint, cioè
siamo fatto
tutti
il guado
passati. Ha fatto perfetto, è uscito perfetto. L'unico problema è che ha ripuntato il guado un'altra volta e quindi ci si è rituffato da solo, cioè è uscito perfetto,
si è impennato, ha fatto un 180 ed è arrivato,
fortunatamente ha lanciato la moto e lui si è buttato nel fiume, che poverino era completamente bagnato, un freddo, c'era la bronchite, poverino.
Già prima mi diceva, ho un po' freddo alle mani, no? Però ho un po' i piedi bagnati, ma ci sta, dopo era mezzo tutto.
Era completamente fradicio, poveraccio. Poi anche Alessandro ha dato una bella bocca.
Alessandro?
Sì, andava un po' fortino, un po' troppo fortino, è entrato in una pozza. Gli si è chiuso lo sterzo e è volato, Dio buono, tipo a motocross, ha fatto proprio, ha diviso le acque della pozza.
No, comunque ecco, finché si muove dietro si tiene.
Io mi sono molto divertito.
E quando si muove davanti, come ha detto Leo, che diventa complicato, perché soprattutto nel fango quando ti incanala male, diventa importante sapere usare con la malizia le pedane e i pesi, ma...
Io ho avuto la fortuna di provare la sua.
Che appena partiti nella prima pozza fangosa ho detto addio, ora gli aveva appena detto mi raccomando, questa è quella che userò in campionato. Ok. Alla prima pozza ti ho visto partire di traverso, ho detto addio, sull'anteriore ho detto vai, ci siamo.
La pozza piena mi si è chiusa, sì.
Davanti.
Sì, è vero, però è una moto, si sente che è preparata, si sente che è diversa da una moto che compri normale. Già. No. Le posizioni, il manubrio, i riser diversi, quei 5-4 cm di sella diversa, l'altezza diversa, sta in piedi da sé.
Freno motore diverso.
Che funziona, quindi puoi usare marce alte. Perché
quindi
poi
quando arrivi molto chiudi, più sotto, sì, chiudi, esatto. Allunghi la staccata anche lì.
Sospensione che reagisce bene, non è male. Poi è tarata un po' durina perché il tonnelli in confronto a me è 15 kg di più, 20 kg di più, però infatti se prendevo una buca e saltavo tanto alto perché...
Ma poi ho visto fare un'impennata sul sassino, ho detto guarda là com'è
perché
vuoi.
È talmente dura che
te non la te molla... ne sei accorto, ma no. Se saltavi un po' di più c'era un ramo sopra, infatti
l'ho messo di testa.
No, infatti rimanevi appeso al ramo.
Cioè, no, perché infatti è abbastanza dura, quindi quando è, però si guida benissimo, in confronto a quell'altra si guida decisamente diverso.
A quella che ho preso io?
Sì.
Vabbè, la mia è quella che è la gemella di quella che usava Alessandro, però ha le forcelle leggermente sfilate.
Sì.
È quella che ha un centimetro
più
basso.
Sì, quando ho preso quell'altra si sente un po' la differenza, si sente, soprattutto nella postura, ci stai molto molto meglio.
Ecco, io poi ho scoperto, no, vabbè, una cosa, che quando, no, anche nei trasferimenti, volevi riposarti, la posizione migliore per stare rilassato è in piedi. Infatti, soprattutto quando mi hai preso un crampetto all'adduttore, stavolta della gamba destra, quasi proprio alla fine, quando eravamo sul cemento, sull'asfalto di trasferimento, mi hai preso il crampetto all'adduttore perché sforzo, no?
Perché mangi come un lupo, no, e non ti alleni.
No,
diglielo.
No, non è vero.
Diglielo.
Non è vero.
Mangia come un lupo.
Ha mangiato come un lupo ieri a pranzo.
Mi sei arrivato e mi fa: no, devo mangiare il giusto. Il formaggio dov'è? Qui? Dammi un po' la mortadella. Dammi la mortadella col tartufo, no, ma poi mi fa ruttare.
Ah, poi a casa mi fa storie, questo no, perché nella dieta non lo posso mangiare.
Ma la dieta che no. Si è mangiato anche il piatto, ha fatto la scarpetta nel sudo.
C'era freddo.
E sono rubato anche dai piatti, no, degli altri.
No, girava intorno al tavolo con le scusa delle fotografie e piluccava il prosciutto.
Ogni tanto non lo mangi quello.
Capisci? Poi si lamenta il crampetto.
No, ma il crampetto mi prende perché devo stare in posizioni da...
Non trovare scuse.
No, in posizioni...
Ti devi allenare, brutto ciccione.
Ma mi devo allenare a fare le spaccate, perché già per salire in moto devo fare una spaccata, perché
ti
non
compriamo... Ma ascolta, cosa ti ha detto Andrea Remolini? Carioli è alto come te, trovare scuse. Non trovare scuse. Non trovare scuse. Zitto.
Sì, diciamo sempre scuse, sempre giustificazioni.
Sempre, infatti. Sempre. Sei vergognoso.
Siamo al microfono, siete un po' delle merde,
no,
però.
Ma noi ci vediamo bene.
No, ma è così, dici quali che ti conosco, per tutte le cose giustificazioni. Basta, è così, punto, stai zitto, prendila.
Noi ti teniamo a cuore, perché quando sei in moto, capito, ti vediamo un po' in difficoltà, che non ci arrivo.
Allora, quando ha fatto dieta stretta... Ha detto no, devo mangiare un po' di più perché sennò non ce la faccio. Adesso ha cambiato dieta. Mm-hmm. Detto, però ha fatto tutta la lista di quello che non può mangiare, quello che può mangiare.
Dei piloti professionisti.
No, ma praticamente poi mangio perché a casa mi fa cucinare.
Giusto.
E poi fuori.
Stravizia.
No, non è vero. No, cioè, no. Qua.
Non ho
bevuto il vino.
Ma ci mancava anche che tu bevessi il vino poi.
Io poi. No, ecco perché a me
avevano un ubriaco in mezzo ai boschi.
Se qualcuno mi ha chiesto il vino a pranzo, io lo guardate come di bimbi, occhio, perché poi nel bosco la sera
altro che abbracciare
il freddo,
abbracciare gli alberi,
diventa poi complicatissima la situazione, molto molto complicata.
Bene cosa?
Ma niente, in generale, ora ci ascoltiamo.
Comunque no, ti volevo dire questo, ecco, la prossima volta però cerchiamo di organizzarla, magari.
Mangiata!
No, la mangiata, a parte la mangiata, che magari ci sia un po' meno freddo, un po' meno acqua, magari verso...
Ma noi ci si prova, febbraio.
Aprile,
no. Ci sono i ragazzi che vorrebbero farne un'altra ad aprile.
Ecco, perché magari, capisci, arrivi, no, e già è meno. L'altra volta siamo arrivati che c'era... Quanto c'era?
5.
5 gradi, la mota...
Siamo d'inverno, raga.
La mota fino all'occhi, c'avevo... Perché stavo a sedere, quindi quello davanti mi ha tirato di tutto in faccia, qualsiasi cosa.
Ha davanti. Fatto i fanghi a gratis con sto tazzo, perché... Quello che avete pagato, insomma, però, non è proprio
sì, è vero, però devi pensare anche al servizio che ti viene dato.
I fanghi
paesaggio.
L'uomo mangia come un lupo. La sbatacchia a terra, non gli hanno nemmeno chiesto un euro.
Ma ha portato anche il fango a casa. Potevo fargli anch'io.
Vedi? Non hai usufruito anche di questo? Quindi,
no, ho pulito anche la macchina oggi, guarda.
Sciupati,
quindi quando te il giorno dopo no, dici ma ti vedo indolenzito, non è per le sbatacchiate o per i dolori, è lei che mi ha frullato.
Ecco. Però si è comportato benissimo, è riuscito a farlo tutto e sono bravo.
Meno male, almeno quello, perché se no ti frollo di nuovo.
Bravo. Ma io volevo un po' sempre un po' più, facciamo due gruppi, uno che
moriamo da eroi.
Esatto, perché ho avuto la sfiga che si è bruciata la candela del 300 due tempi. Porca miseria, peccato.
Vabbè, cazzo, però ti sei provata la moto del Tonelli.
Vabbè.
Vedi?
Però un po' di responsabilità, perché se la
un po' la sentivi, Ecco, quando ti è partita davanti hai fatto...
Sì, ho dato una pedata a terra e ho detto no, mai, giammai non sia, che la butto in terra, piego uno scario e finita.
Mamma mia. Ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi recuperiamo il buon cavo Roby.
Cosa ascoltiamo?
Non si sa, così.
Killer. Eccoci qua in diretta dagli studi di Radiograd con Ride On, ed è un piacere avere con noi il super Kawa Roby. Ciao Kawa!
Ciao, buonasera a tutti! E
ciao Roby!
Allora, ciao Nati!
Come stai?
Top. Mi stai facendo morire dalle risate!
Allora Kawa!
Dopo la domanda!
Ah? No, diceva, facciamola dopo quella su come sto, perché...
Ah. Ciao Kawa.
Sì, la recuperiamo dopo perché forse è meglio.
Adesso ci pensi.
Allora ti facciamo già gli auguri, incrociamo le dita che la situazione si sblocchi quanto prima.
Speriamo, dai.
Diciamo che ormai siamo lì per la prima operazione, quindi ormai ci siamo quasi, dai.
Facciamo,
vediamo di sistemare.
Facciamo la revisione, il tagliando.
È un tagliando
del pacco lamellare lombale.
Che vuoi che sia un'operazione al giorno d'oggi?
No, Fabio, sto giro mi sa che mi tagliano il telaio e me lo risaltano.
Vabbè, ti mandano in dima, quindi ne esci meglio.
Ma esci più diritto.
Speriamo, dai.
Allora, tra l'altro, ecco, ne approfitto visto che era uno degli argomenti con cui ci eravamo sentiti prima. E saluto i ragazzi della SAC Art Design che hanno conducati oggi, fatto la presentazione per loro, per quanto riguarda la squadra Superbike a Cuba. E quindi cavo, alla fine hanno scelto il numero uno in entrambe le categorie.
Beh, diciamo che era un po' il segreto di Pulcinella. Sì, sì. Il semplice fatto che, vabbè, Bautista già l'aveva messo subito e Pecco Bagnaia c'era già stato uno spoiler quando ha fatto la 200 miglia del ranch, mm-hmm. che praticamente era il numero lì con quella grafica, quindi che poi giustamente, come dovrebbe essere un campione del mondo, deve usare l'uno. È finita lì, basta. Il mio pensiero è quello.
Sì, poi, anche secondo me.
Comunque, sì, dai, abbiamo visto che sono iniziate finalmente un po' di presentazioni di vari team. La prima squadra è stata il Team Go Eleven settimana scorsa, mm-hmm. Che rimarrà sempre con Philip Hotel. Poi abbiamo avuto Gresini un paio di giorni fa, dove ha presentato tutta la schiera dei suoi piloti MotoGP, Moto2 e MotoE. E poi abbiamo avuto oggi i team principali campioni del mondo, quindi sia Aruba che Ducati ufficiale MotoGP. Mm-hmm. Dai, non è male, anzi, diciamo che soprattutto queste due squadre hanno portato a casa due sponsor molto importanti, perché dal lato, diciamo, MotoGP si è aggiunto Monster. Infatti anche Nea Bastianini ha perso lo sponsor Red Bull per passare a Monster, mentre del lato Superbike, se guardate bene sul codone, c'è un bel logo Motorola che, dai, porta visibilità, comunque importanza a un campionato che se ne dice quello che si vuole, però piano piano sta acquistando molta visibilità e comunque appetibilità anche da sponsor importanti, come vedremo poi in Supersport con Petronas e Honda, quindi dai, niente male.
Tra l'altro, ecco, poi un tuo pilota a cui sei particolarmente legato, il buon Jarno, ha fatto una bella trasferta.
Diciamo che in Spagna adesso questo qua è periodo di test, prima volta che è andato a girare Jerez con un 1000, perché lui l'unica volta che ha girato è stato nel 2020 con la 300 del mondiale, e dai, si è messo bene in luce, ha finito praticamente il weekend davanti a tutti e si è messo gente dietro come Maya, Marino, il figlio di Abe, dai. Comunque è una bella iniezione per iniziare bene il nuovo campionato. Mm-hmm. Ha girato ancora con la moto vecchia, ha provato alcune cose che dovrebbero andare bene per il modello nuovo, niente di così particolare, però dai, ha tenuto alto l'onore dell'Italia, dai, è stata una bella cosa.
Certo. Ecco, diciamo che appunto, come tra virgolette prima uscita dell'anno, partire già col piede giusto, forte, è una bella iniezione di fiducia.
Sì, poi se consideriamo, come ho detto, che prima volta in quel circuito lì con una 1000, quindi sai, un po' devi prenderci le misure, perché sai, con la 300 sei sempre full gas e vai, con la 1000 i riferimenti sono un po' differenti. La sua fortuna comunque è anche stata che è uno che apprende abbastanza in fretta ed è capace, tra virgolette, a seguire anche quelli bravi, e dai, ha detto che è stato un paio di giorni a seguire un attimino come lavorava Maya, mm-hmm. a vedere un po' le sue linee, e poi piano piano ha messo giù il suo ritmo e è andato, dai, è stata una bella cosa. Speriamo, dai, che veramente possa essere l'anno buono, mettiamola così. Mm-hmm.
Ecco, invece per quanto ti riguarda, al di là della parte prettamente personale della tua schiena, e lavori grafici come procedono?
Purtroppo adesso a rilento, per il semplice fatto che non riesco a stare più di mezz'ora seduto al computer, quindi sono un po' in crisi. Infatti mi sto, diciamo, dilettando a fare grafiche, repliche virtuali con la PlayStation.
Visto.
Però c'ho una voglia matta veramente di riprendermi sotto, anche se appena prima di comunque farmi male in questo modo. Dai, ho fatto qualche lavoro per un pilota che è stato già anche un nostro ospite, che spero a breve inizi a pubblicare un po' il tutto.
Molto bene, molto quindi, bene. E Eugenio, ancora... vuoi chiedere qualcosa al Bonkawa? Qualche curiosità su qualche campionato?
No, lascialo in pace, poverino, è cagionevole, lascialo in pace.
Ci sono settimana prossima, che questa settimana abbiamo in testa Erez con la Superbike, quindi poi Gigio si sfogherà bene.
sì, sì.
Abbiamo queste due settimane con prima Erez e poi settimana prossima Portimão, perché poi partiranno tutte le casse per andare a Phillip Island, quindi dai, vedremo un attimino le case, quelle che avranno le super concessioni, se riescono a portarsi un attimino sotto a quelle più performanti, oppure saranno ancora lì in alto mare. Vedremo un attimino.
Ecco, tra l'altro, curiosità, visto che hai parlato della spedizione delle casse per l'Australia, per le trasferte, sì. Ci sono dei nuovi limiti di peso, e quindi per le squadre spedire il materiale affinché non manchi, con i tempi giusti, che arrivi, che ci siano eventuali ritardi, è diventata gli uomini che gestiscono la logistica sono da un po' di tempo leggermente, ma tra virgolette, sotto pressione.
Purtroppo sappiamo un po' com'è tutta la situazione, tra virgolette, mondiale, tra rincari e cose varie. Già comunque l'abbiamo visto già dall'anno scorso, l'esempio più lampante è stato proprio la 8 ore di Suzuka, dove anche moltissime case e squadre, diciamo, che erano in lotta per cose importanti nel campionato, non sono andati a correre la Suzuka, proprio perché i costi si erano più che raddoppiati rispetto, i costi per fare una trasferta ti facevi un campionato intero, non mi pareva il caso.
Ma soprattutto proprio anche a livello proprio di logistica, per le limitazioni del peso che puoi trasportare, è diventato complicato trasportare anche le moto e i pezzi.
Sì, quello sicuro. E quindi sai, finché sei una casa ufficiale, sì, dici, tiri fuori qualche soldo in più e ci sta. Però vediamo che ci sono anche molte squadre, per esempio, che preferiranno iniziare il campionato in Europa, quindi con la prima gara europea ad Assen, piuttosto che farsi queste due trasferte e farsi, diciamo, sto mazzo di costi che comunque sono tanti. Cioè, ho letto pochi giorni fa un'intervista fatta proprio a Manuel Puccetti, dove diceva che comunque è diventato, non dico la metà, ma un terzo del budget serve soltanto per le trasferte, quindi sai, inizia a essere un po' complicata. Poi non è più tanto semplice trovare certi tipi di sponsor o anche comunque sponsor remunerativi, quindi sono un po' tutti con l'acqua alla gola.
Diciamo che bisogna stare molto più oculati con le spese e trovare dove si può l'occasione giusta per risparmiare lo spostare il tutto.
E prendo la palla al balzo con la parola che hai detto te adesso, e bisogna essere un po' anche inculati ad avere il pilota che non ti distrugge e ti fa 200.000 danni di moto a stagione, quindi sai, deve andare un po' tutto bene.
Sì, anche perché effettivamente sul budget influisce tantissimo, soprattutto quando ci sono le trasferte che sono aumentate, quindi le case rientrano tra virgolette alla base, dove fare nuovamente i carichi dei materiali eccetera, molto meno, e quindi soprattutto nelle trasferte asiatiche il materiale disponibile è quello, quindi se finiscono i pezzi diventa un problema.
Sì, l'hai proprio detto, a meno che non ti vai a recuperare da qualche team una moto stock praticamente, e almeno per far girare il pilota, almeno per gli sponsor, però è capitato anche quello, quindi dai, sappiamo che è così, però sinceramente non vedo l'ora che inizia questo campionato, perché con tutti questi nuovi arrivi di un certo livello, la Superbike a livello di piloti non ha veramente niente da invidiare alla MotoGP. Sono veramente molto curioso.
Chi è che vedi come favorito in Superbike?
Per il titolo Bautista sicuramente ancora. Spero in una reazione, diciamo, un po' più convinta di Razgatioglu, perché Riga ci sta mettendo troppo del suo, ma se Kawasaki non interviene, cioè, sta tornando un po' ai tempi di Honda che diceva sì, l'anno prossimo moto nuova, e poi
non
ha aspettato 7 anni per Kawasaki. Abbiamo capito, no?
Capito.
E diciamo, tra i nuovi piloti, la mia decisione più grande, ti dico la verità, è tra Egerter e Petrucci. Cioè, Egerter lo metto appena sotto, però secondo me Egerter sarà quello che può veramente stupire.
Secondo te?
scusami, vai.
Scusami, secondo te, tra le case che hanno comunque investito molto già da vari anni e però hanno raccolto veramente poco, le soddisfazioni sono state abbastanza avare, B&W come la vedi?
B&W secondo me tra virgolette sono partiti male, nel senso che si sono affidati a un team che comunque è vero ha vinto nel British, però già nel British non era sto top team come potrebbe essere, che ne so, PBR piuttosto che McCams, mm-hmm. o Crescent, lo stesso Crescent che è diventato il team ufficiale Yamaha, e quindi forse l'errore più grosso è stato quello. Infatti, notizia che forse non sapete, l'anno scorso B&W con i soldoni è andata dal team Provec, che sarebbe il team che gestisce la Kawasaki ufficiale, e ha detto: vi do il doppio di quello che vi dà Kawasaki, venite da noi. Solo che loro giustamente hanno ormai un certo rapporto, una certa cosa, gli hanno dato picche, cioè loro volevano proprio prendere
tutta la struttura,
diciamo tutto il blocco e portarselo di là. E ricordiamo che comunque ai tempi, quando c'era Phil Racing, che sarebbe l'attuale team Aruba, Ducati andava forte, B&W è andata forte, con Melandri, l'anno con Davis, cioè comunque i risultati c'erano, anche ai tempi di B&W Italia, mettilo dove vuoi, però nel loro piccolo Badovini molte volte andava meglio degli ufficiali, cioè quindi comunque secondo me è stato forse dare le loro moto in gestione a un team che ancora
è un po'
fatica. Okay.
Ecco, comunque questa news, no, sul tentativo di acquisto della struttura Kawasaki è comunque segno che non vogliono mollare la spugna, gettare la spugna, quindi comunque non è nemmeno una questione di budget, perché in quel caso budget c'è, perché facciamo un grossissimo investimento.
Ah no, quello sicuramente, cioè da come praticamente hanno fatto quei 3 anni che avevano tra virgolette abbandonato il team ufficiale, che le B&W erano gestite da Altea, che comunque con Torres e con Buzz risultati qualcosina hanno fatto, e poi sono rientrati, ovviamente i soldi li spendono. Il problema c'è da capire, cioè forse gli manca un po' il metodo, non so neanche io come spiegartelo, cioè forse veramente manca un po' il metodo, o comunque avere la fortuna di affidarsi a una certa struttura che ti può dare quel qualcosa in più.
Okay. Kawa, chi vuoi salutare? Siamo giunti
stasera, scusate, ma saluto per primo il mio amore, mia moglie, che domani è il suo compleanno.
Auguri. Facciamo anche noi tanti auguri.
Grazie mille, gli mando un bacione, che adesso poverella è a lavorare, che non sa dove sbattere la testa, visto che comunque lavora come responsabile in un ristorante e quindi è un po' incasinata. Poi vabbè, saluto ovviamente voi. E voglio fare un grosso augurio al mio fratellino, che finalmente è riuscito a comprarsi la sua prima motoretta e andrà a prendersela fra qualche giorno.
Cosa ha preso il Kawa Junior?
Niente di proprio particolare, proprio un CBR 125 per iniziare, proprio cose piccoline, però è già lì tutto bello, sai, bello gasato. Io da buon fratello gli ho regalato un casco e piano piano gli darò una mano quando potrò, grazie anche degli amici, a mettere un attimino in quadro la motoretta, e poi lui potrà girare tranquillo.
Bene, molto bene, quindi la famiglia di motociclisti si allarga.
Sì, dai tempi del papà, che anche se è alto 1,50 aveva una ZZR 1100, dai, piano piano ci siamo evoluti.
Molto bene, grande Kawa, io ti ringrazio e ci risentiamo lunedì prossimo.
Va bene, dai, incrociamo le dita sperando che vada tutto meglio e... Sì, e ci aggiorniamo settimana prossima, dai, con questi 2-3 giorni di test di Erez della Superbike.
Perfetto.
Poi ovviamente se ci sarà qualche altra novità la tireremo fuori. Benissimo. Un abbraccio a tutti, un bacione a Nati, un bacione a te, a Fabio e a Eugenio, un grande abbraccio.
Ciao Kawa.
Ciao Super Kawa.
Ciao Robby.
Ciao.
Ciao.
Allora, mentre ringraziamo il buon Kawa, allora ne approfitto così facciamo anche noi i saluti finali.
Gesù, chi vuoi salutare? Tanto perché sempre dal menti frigo.
Ma dai, salutiamo tutti quanti,
tutti i nostri ascoltatori, ascoltatrici,
chi non ci ascolta.
No, chi non ci ascolta no, li insultiamo perché tanto non lo sanno, perché non ci ascoltano.
Ah, c'è un nome e cognome, esatto.
Così ci denunciano subito e ci mettono i lucchetti.
Fantastica, cioè. Vabbè. Te Fabio, chi vuoi salutare?
Io saluto tutti i nostri amici e gli appassionati,
dice, paura,
amici in generale, è inclusivo, no, è inclusivo.
Già, ora c'è l'inclusività.
È inclusivo. E
quindi, amici, ecco, amici.
Ecco, ecco, saluto, mi stavo per dimenticare, e faccio un grosso, veramente grosso augurio di bocca al lupo e pronta guarigione a Manfredi Balducci, mm-hmm, che in allenamento si è fatto male a un braccio. Speriamo, ma come dice il buon Super Nanna, tanto e siete duri come il marmo.
Esatto.
Quindi poi vediamo se riusciamo a organizzare anche con lui una chiamata in diretta, così ci racconta un po'
come sta
e cosa farà questo 2023.
Bene.
Tu invece, Eugenio?
Io saluto Andrea, mm-hmm, Morini, Tonelli, grazie che mi hai prestato la moto.
Che segno di fiducia,
grazie. E poi il giovane Padova, anche oggi è tornato finalmente.
È tornato dalle montagne.
Con calma, fai calma. Sì. Poi basta, ti saluto. Me stesso. Ciao Eugenio, ciao.